accidentati appuntamento nonostante le splendide giornate di sole. Allora, per entrare in argomento, partirei così, che il diritto è una scienza convenzionale, cioè è una scienza fondata dagli uomini per delle ragioni pratiche, garantire la pacifica convivenza collettiva. Il diritto, in una battuta, può essere definito, secondo me, come violenza domata. E in questo modo, proprio per questo, il diritto si fonda sulla razionalità e la ragionevolezza delle proprie regole. Vale per il diritto e vale per il diritto costituzionale in particolare. Eppure, più delle altre discipline giuridiche, il diritto costituzionale incorpora una dimensione che è agli antipodi della razionalità. Chiamato a garantire l'unità nazionale della comunità, il diritto costituzionale si serve, per saldare l'unità della comunità nazionale, si serve come una fiamma ossidrica di strumenti come il simbolo della bandiera, l'inno nazionale, gli emblemi dello Stato. In questo modo la dimensione razionale del diritto entra in contatto, servendosene, con la dimensione irrazionale del simbolico. È un contatto che può preludere potenzialmente a una difficile convivenza, quando non addirittura uno scontro frontale. Perché la dimensione simbolica, per sua natura, è occupata dal pluralismo politico, dal pluralismo culturale, dal pluralismo religioso, addirittura etnico, ciascuno caratterizzato dai propri singoli simboli di parte. Ecco quindi il primo interrogativo. Come conciliare sul piano dell'uso dei simboli i due principi, entrambi costituzionalizzati, del pluralismo, articolo 2, 7, 8, 18, 29, 39, 49 della Costituzione, e il principio della unità nazionale, articolo 5? Già questo basta per dare l'idea dello spessore del nodo costituzionale che abbiamo di fronte. Nodo che la Costituzione non evita. Infatti, esiste un'esplicita previsione normativa nel nostro testo costituzionale che così recita: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Articolo 12 della Costituzione. Previsione costituzionale in apparenza minore. In tanti anni che faccio il professore universitario, credo che valga anche per Giuditta, non abbiamo mai interrogato nessuno sull'articolo 12. Disposizione curiosa nella sua in apparenza pedante analiticità, addirittura eccentrica in apparenza nella sua collocazione topografica, se voi pensate che l'articolo 12 chiude l'elenco dei principi fondamentali della Costituzione, dove trovate cose gigantesche come la sovranità popolare, l'eguaglianza, l'unità nazionale, l'indipendenza di Stato e Chiesa. Qui davvero l'apparenza inganna. Quella formulazione, quella collocazione, attribuiscono volutamente una forza giuridica peculiare al simbolo nazionale della bandiera. Ecco una seconda batteria di domande da rivolgere alla nostra relatrice. Che natura ha? Quale funzione svolge l'articolo 12 della Costituzione? Il tricolore è fungibile con altri emblemi? È possibile e in che modo dare una lettura sistematica dell'articolo 12 che vi ho citato, con l'articolo 87 primo comma della Costituzione, secondo il quale il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale? Basta? No, c'è dell'altro. L'articolo 12 della Costituzione rimanda una bandiera, il tricolore, che è vecchia tanto quanto l'unità nazionale. 150 anni. Quel simbolo dunque ha attraversato, immutato nei suoi tre colori a bande verticali, l'ordinamento liberale, il fascismo e la Repubblica italiana. Rappresentando che cosa allora? La domanda è legittima, considerate le differenze, le profonde discontinuità fra regime liberale, regime fascista e regime costituzionale. È una domanda che esige una risposta, se non vogliamo ridurre il tricolore a un significante privo di significato, perché una cosa che esprime tutto e il contrario di tutto non ha senso. Da qui una terza raffica di domande. L'interpretazione del tricolore, la sua portata simbolica, ora come allora, è sempre stata uguale a se stessa? Oppure ora diversamente da allora, va riletta diacronicamente e riempita di nuovi significati? Sono interrogativi che da soli bastano a giustificare una lezione sui simboli costituzionali dell'unità nazionale, ma chi vi parla è ingordo, è piatto ricco, micificco, e quindi aggiungo nel piatto un'altra sollecitazione. Ci sono state anche di recente alcune vicende esemplari a dimostrazione di come sia difficile tenere insieme il piano del dover essere, ciò che prevede la Costituzione, dal piano dell'essere, ciò che noi viviamo quotidianamente. Vicende esemplari della problematicità della dimensione simbolica nello spazio pubblico. Esemplifico con il caso più eclatante, almeno a mio avviso. Nelle pareti delle aule scolastiche, degli ospedali pubblici, delle aule di giustizia, dei seggi elettorali, spesso fa mostra di sé la croce latina, quando non addirittura il crocefisso. È un problema questo che ha chiamato in causa anche la giurisprudenza, giudici amministrativi, Corte Costituzionale, Corte Europea dei diritti dell'uomo, con esiti alterni che però alla fine si sono espressi favorevolmente nei confronti dell'esposizione del simbolo di una religione, sia pure maggioritaria. Da qui l'ultimo interrogativo. Quale navigatore satellitare hanno usato i giudici per risolvere casi come questi? E quel navigatore satellitare è un navigatore satellitare che dobbiamo usare anche noi, oppure nei confronti di questa giurisprudenza si possono muovere delle obiezioni giuridicamente fondate? Ecco, questa è la croce che deve portare il relatore oggi, tanto per rimanere in tema di simboli. E ho chiesto alla professoressa Giuditta Brunelli, ordinario di istituzione di diritto pubblico dell'Università di Ferrara, di portare la croce. È la seconda volta che lo porta, perché quest'anno, il 18 marzo scorso, Giuditta Brunelli ha già svolto nell'ambito di questa scuola una lezione seminariale che ricorderete, il che mi esonera da dover presentare per la seconda volta il suo curriculum accademico e scientifico. Se alla sua porta quest'anno ha bussato due volte è perché fra i temi di indagine di Giuditta Brunelli c'è esattamente la dimensione simbolica, la dimensione costituzionale del simbolico. Penso in particolare alla sua relazione, svolta in occasione del convegno annuale dell'Associazione Italiana Costituzionalisti a Napoli nel 2008, sul tema simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa, le regole della neutralità. È una relazione che non passò inosservata, se non altro, oltre che per i contenuti, per la sua curiosa location, perché quel convegno si svolse in una bellissima chiesa sconsacrata, oggi adibita aula di congressi accademici, e Giuditta argomentava a favore della laicità con alle spalle un altare sovrastata da un gigantesco crocefisso, che mi domando ancora come non sia potuto venire giù quella volta, manifestando il suo dissenso plasticamente. E, se non altro, in questa sala oliva non vedo simboli religiosi, e quindi questa volta almeno giochi in campo neutro. E prima di darti la parola, un'ultima cosa, approfitto della presenza di tutti, poi qualcuno deve andare via per i treni, per preannunciare che riceverete, diciamo all'indomani della lezione della professoressa Carlassare, quindi fra 8 giorni, tutti gli iscritti alla scuola riceverete un questionario spedito dalla nostra efficientissima tutor di valutazione dell'esperienza della scuola. Il questionario resta ovviamente anonimo, voi lo compilate, lo rigirate alla tutor, a noi serve per valutare i pregi e i difetti dell'iniziativa, per render conto del vostro giudizio a chi patrocina, a chi finanzia anche questa iniziativa, e soprattutto per avere eventualmente indicazioni utili per migliorare quello che speriamo possa essere il quinto anno della scuola costituzionale di Rovigo. Adesso davvero la parola a Giuditta Brunelli, che ringrazio ancora.
Grazie, noi ormai ci conosciamo, ci siamo già visti parecchie volte. Oggi ci soffermiamo appunto su questo problema del simbolico, dell'uso dei simboli costituzionali, dei simboli costituzionali dell'unità nazionale. Come avete potuto sentire dall'introduzione, non è affatto un tema banale o semplicemente di descrizione, ma è un tema anche molto problematico dal punto di vista giuridico. E problematici sono alcuni casi che si sono posti. Uno è quello del crocifisso, dove noi possiamo vedere un problema relativo alla commistione del simbolico, alla sovrapposizione del simbolico, cioè il simbolo religioso che si sovrappone o sostituisce il simbolo civile, e quindi questa è una tematica per i costituzionalisti molto rilevante. Naturalmente io mi riferisco all'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici, negli spazi gestiti dallo Stato o comunque dal pubblico. Così come c'è un ci può essere, se qui in relazione al crocifisso c'è un problema di sovrapposizione tra ordine civile e ordine religioso, ci sono invece casi in cui c'è un uso illegittimo del simbolico. Anche qui forse ricorderete una vicenda che si è conclusa non molto tempo fa, che riguardava l'esposizione di un simbolo partitico in una scuola. Ricorderete forse nella scuola di Adro in provincia di Brescia, e poi ci arriveremo perché ne parlerò in maniera più specifica anche citando una sentenza del Tribunale di Brescia, che era stata costellata dal simbolo del Sole delle Alpi, che come sapete è il simbolo della Lega Nord, e non a caso quello è un comune governato dalla Lega Nord e da un sindaco della Lega Nord, e quella scuola era... di quella scuola il comune era il committente, e quindi qui c'è stata una questione molto controversa in cui è intervenuto il ministro dell'istruzione, è intervenuto lo stesso presidente della Repubblica e poi è intervenuta una sentenza del tribunale civile di Brescia della sezione lavoro. Quindi questi sono, ve li anticipo, sono i casi controversi con cui finirò il mio ragionamento. Però la parte iniziale invece del mio ragionamento la vorrei dedicare in generale al tema del simbolico, diciamo così, all'uso del simbolico nell'ambito diciamo del riconoscimento che una comunità dà di se stessa, nel caso che a noi interessa ovviamente della comunità nazionale italiana. Poi mi vorrei soffermare sui simboli ufficiali dello Stato, quali sono, perché sono proprio quelli, come sono regolati dalla Costituzione e dalla legge, e vorrei dare anche una risposta, secondo me importante, che dobbiamo tenere presente, alla domanda che prima veniva fatta, cioè ma questo tricolore che ha connotato lo Stato italiano nella fase iniziale dell'unità e della fase liberale, poi nel periodo fascista e dopo, nella fase repubblicana ed attuale, il tricolore è sempre quello, ma il significato è sempre lo stesso? Detto in altri termini, i simboli nazionali hanno un significato fisso ed immutabile, oppure possono essi stessi mutare al mutare dei caratteri dell'ordinamento? Per esempio nel passaggio da un ordinamento autoritario come quello fascista all'ordinamento democratico repubblicano. Quindi in questo modo vorrei strutturare il mio ragionamento. Vedremo anche alcune diapositive che ho tratto da siti ufficiali, in particolare il sito del Quirinale e il sito del Governo. Allora, alcune osservazioni sul simbolico. Che cos'è un simbolo? Naturalmente di un simbolo sono state date e vengono date molte definizioni possibili. Io mi attengo alla definizione di Jung, della psicologia analitica junghiana, secondo la quale una parola o un'immagine è simbolica quando implica qualcosa che sta al di là del suo significato ovvio ed immediato. Essa possiede un aspetto più ampio, inconscio, che non è mai definito con precisione o compiutamente spiegato, né si può sperare di definirlo o di spiegarlo. Quando la mente esplora il simbolo, essa viene portata a contatto con idee che stanno al di là delle capacità razionali. Quindi nel simbolo c'è necessariamente un elemento di emotività, di irrazionalità. Di particolare rilievo, naturalmente, per il nostro discorso sono i simboli collettivi. Soprattutto, come vedremo, le immagini religiose. Perché pensate nell'organizzazione del potere della storia dell'Europa cristiana l'importanza che hanno avuto le immagini religiose. Immagini dotate di un profondo valore suggestivo che agiscono con particolare forza proprio sul piano non razionale, sul piano emotivo, determinando, come si dice, assunzioni di senso non consapevoli, cioè in qualche misura inconsce, con una forte carica evocativa. Tenete presente tutti questi elementi, perché quando ragioneremo del crocifisso nelle aule scolastiche o nei tribunali non potremo prescindere da questa connotazione del simbolico religioso. Il simbolo, comunque, sia esso religioso o meno, come è stato notato di recente in un bel libro molto piacevole da leggere e molto intelligente, Il crocifisso di Stato di Sergio Luzzatto, che è uno storico, credo, dell'Università di Torino, che è dedicato appunto a questa tematica del crocifisso visto con gli occhi di uno storico, non di un giurista, anche se molti dei suoi discorsi sono condivisibili anche dal punto di vista giuridico. Se vi interessa questo argomento, questo è un piccolo libro che si legge abbastanza velocemente, ma con molte osservazioni e notazioni interessanti, quindi ve lo consiglio. Allora, come dice giustamente Sergio Luzzatto, il simbolo è sempre qualcosa di costruito, di interpretato, che non ha un significato fisso ed immutabile nel tempo, nel senso che muta la percezione che noi abbiamo del simbolo. Ciò che conferisce al simbolo autorità è il riconoscimento di qualche cosa che il simbolo stesso rappresenta da parte del soggetto che lo guarda, da parte del soggetto a cui il simbolo si rivolge. Il mio discorso qui, dette queste poche cose sul simbolico, in realtà si potrebbe ragionare una giornata su tutti i profili del simbolico. Evidentemente il mio discorso riguarda in primo luogo i simboli del potere, che i simboli sono tanti, possono essere simboli anche di carattere sociologico, ma a me interessano i simboli giuridici e tra i simboli giuridici mi interessano i simboli del potere. I simboli del potere sono quei segni la cui esibizione deriva da atti imperativi, cioè da norme giuridiche, che ne impongono la presenza su documenti, in luoghi pubblici, in cerimonie ufficiali. Vi faccio un esempio, tratto da una sentenza relativamente recente della nostra Corte Costituzionale. In una sentenza del 2010, la numero 328, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, cioè incostituzionale, una deliberazione della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano che eliminava dai nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e di secondo grado l'emblema della Repubblica Italiana, mantenendo solo quello della provincia autonoma. La deliberazione, secondo il giudice costituzionale, si poneva in contrasto con la Costituzione e in particolare con il principio di unità e di indivisibilità della Repubblica contenuto nell'articolo 5 Costituzione e di cui credo abbiate parlato qui con il professor Veronesi. Ora, la presenza dell'emblema della Repubblica in questi attestati, in questi modelli, è qualcosa che è imposto dalla legge. Quindi sono simboli che debbono necessariamente esserci. Vi dicevo prima che tuttavia il rapporto tra democrazia e simbolismo è un rapporto complesso, controverso e per molti versi anche contraddittorio, per una serie di ragioni, perché il simbolo normalmente allude ad una verità, è collegato ad una verità, questo si vede particolarmente bene ovviamente nei simboli religiosi. E comunque, anche se si tratta di un simbolo non religioso, ha a che fare con una verità nella quale si chiede di identificarsi, mentre la caratteristica dello Stato costituzionale democratico è esattamente quella di non proporre una verità, ma di proporre un metodo di convivenza che consenta a ciascuno di affermare la propria verità in termini paritari rispetto agli altri. È la questione del pluralismo culturale, ideologico, religioso. Quindi un primo problema è questo del rapporto tra simbolo e verità, e questo pone, ripeto, delle questioni in relazione proprio alla struttura dello Stato democratico di diritto. Il secondo problema deriva dal fatto che il simbolo, come prima vi dicevo, anche secondo la psicologia junghiana, ha un carattere di vaghezza. Il simbolo contiene molti possibili significati, evolve nel tempo in relazione ai propri significati, è rimesso per molti aspetti alle libere scelte dell'interprete, e quindi con che cosa viene in contrasto? Con un altro principio classico dello Stato di diritto, che è la certezza del diritto, che non è una verità, è un discorso completamente diverso, l'accettazione convenzionale di una data verità, tra virgolette, che è la verità giuridica. Tuttavia, qui invece ci troviamo di fronte ad un simbolo che da un lato allude ad una verità che è pregiuridica, irrazionale, eccetera, e d'altra parte è anche una verità non conoscibile e non sempre uguale a se stessa. Quindi sono temi che, come dire, mettono in tensione il rapporto tra il simbolico e lo Stato democratico di diritto e la democrazia. Tant'è vero che nelle democrazie costituzionali, al contrario di quello che avviene negli stati autoritari e totalitari, se ci fate caso, l'uso del simbolo è piuttosto ridotto, è piuttosto sobrio. Al contrario appunto di quello che avviene invece negli stati che hanno un apparato simbolico, stati autoritari che si servono di un apparato simbolico onnipresente e anche molto oppressivo, diciamo. E in ogni caso, e questo è un primo punto strettamente giuridico su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, e poi ci torniamo dopo quando parlo dell'articolo 12 della Costituzione, in ogni caso la scelta dei simboli ufficiali dell'ordinamento è esercizio del potere costituente. Infatti la scelta del simbolo ufficiale del nostro ordinamento, che è il tricolore, fu fatta in assemblea costituente attraverso appunto l'approvazione dell'articolo 12. Quali sono i simboli ufficiali dello Stato? Anche qui dobbiamo distinguere, ci sono dei simboli ufficiali, dei simboli che, simboli ufficiali veri e propri anche in senso giuridico, dei simboli che invece sono più di tipo culturale, e poi c'è il simbolo costituzionale, che è uno solo, che è il tricolore. Nel discorso che il Presidente della Repubblica Napolitano ha tenuto davanti al Parlamento in seduta comune, in occasione dell'apertura delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, quindi il 17 marzo scorso, in questo discorso Napolitano ha parlato di un, cito testualmente, rilancio mai così vasto e diffuso dei nostri simboli, della bandiera tricolore, dell'inno di Mameli, delle melodie risorgimentali, collegandoli alla memoria degli eventi che condussero alla nascita dello Stato nazionale. Allora, di questi simboli che Napolitano ha citato, l'unico giuridicamente rilevante è quello della bandiera tricolore. È molto interessante però che il Presidente colleghi la simbologia nazionale col tema della memoria, perché forse proprio qui, nel rapporto tra simboli e memoria, noi possiamo trovare una caratterizzazione del simbolo civile rispetto al simbolo religioso. Nel senso che mentre il simbolo religioso fa riferimento a verità ultraterrene, irrazionali, eccetera, il simbolo civile fa riferimento all'identità e alla memoria nazionale. Come è stato detto, attraverso il simbolo civile si verifica l'autorappresentazione della comunità, anche attraverso appunto l'orientamento e il controllo delle memorie collettive. Ora, il fatto che Siamo qui nell'ambito del rapporto tra simbolo e memoria, e di memoria parlerete proprio nell'ultima lezione di questo corso. Non è che non ci ponga problemi, perché quale memoria? Una sola memoria? C'è una memoria ufficiale? Chi seleziona la memoria che deve essere considerata ufficiale per tutti? O ci sono diverse memorie, cioè diverse interpretazioni dei fatti accaduti? Quindi i profili problematici sono di altro genere, ma esistono anche in relazione al rapporto tra simbolo civile e memoria. Tuttavia, nonostante questi aspetti problematici, secondo me, è proprio in questo rapporto con la memoria collettiva che si trova un importante elemento di distinzione tra le due simbologie, quella civile e quella religiosa, distinzione che però in Italia stenta ad affermarsi, come dimostra appunto la vicenda dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, nelle aule giudiziarie, nei seggi elettorali, su cui mi soffermerò nella parte finale del mio ragionamento. Sempre nel suo discorso, il presidente Napolitano ha poi molto opportunamente citato le parole di Giuseppe Mazzini, che nel 1845, parlando della condizione degli italiani, affermava, e anche qui cito testualmente: noi non abbiamo bandiera nostra, non nome politico, non voce tra le nazioni d'Europa, non abbiamo centro comune, né patto comune, né comune mercato. Vi faccio notare che il primo riferimento è proprio la mancanza di una bandiera, cioè di un simbolo unificante nel quale tutti possano riconoscersi. E veniamo allora all'articolo 12. Lo sentivate prima, il testo è molto semplice, molto elementare: la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Chiude le disposizioni sui principi fondamentali. Dall'1 al 12 nella nostra Costituzione sono i principi fondamentali. E in qualche modo, quindi, se vogliamo, da un punto di vista simbolico, li riassume e li rappresenta. Quindi c'è anche una collocazione simbolica, se vogliamo, all'interno del testo costituzionale di questo articolo. Ha un significato giuridico pregnante l'esistenza di questo articolo, ha un significato enorme, perché non si possono modificare i caratteri della bandiera se non con legge di revisione costituzionale. Cioè la costituzionalizzazione del simbolo lo irrigidisce, per così dire, lo rende non toccabile se non con legge di revisione costituzionale, quindi, come certamente sapete, con una legge che ha una procedura aggravata e che si colloca nell'ordinamento al di sopra della legge ordinaria del Parlamento. Quindi l'emblema nazionale, il simbolo nazionale per eccellenza, viene sottratto alle decisioni della maggioranza politica contingente per evitare che quella maggioranza possa aggiungere i suoi simboli, i simboli della sua ideologia. C'è anche chi in dottrina ritiene che per il tricolore in realtà non sarebbe addirittura consentita alcuna revisione, cioè che sarebbe tra quei principi inviolabili, principi supremi, che sono sottratti a revisione costituzionale. Si dice infatti che l'articolo 12 non fa altro che riconoscere, così come l'articolo 2 della Costituzione, che riguarda i diritti inviolabili, dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, cioè riconosce che questi diritti esistono e quindi li garantisce, non li crea la Repubblica. Allo stesso modo, questo orientamento della dottrina dice: l'articolo 12 riconosce che la sola bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, che è l'unico segno identificativo della nazione, è uno dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione, espressivi dei valori intorno ai quali si è ricostituita la Repubblica italiana dopo la caduta del regime fascista e la fine del secondo conflitto mondiale, ed è intoccabile. Quindi non sarebbe nemmeno soggetto a revisione costituzionale. In realtà l'Assemblea Costituente, quando approvò l'articolo 12, si limitò a ratificare una decisione che era già stata assunta nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione della Repubblica, Con il decreto legislativo presidenziale del 19 giugno 1946, il primo significativamente firmato con i poteri del capo provvisorio dello Stato, quindi uno dei primi atti dopo la caduta del fascismo, dopo la proclamazione della Repubblica, fu appunto l'identificazione del simbolo nazionale che poi l'Assemblea Costituente fece proprio. Qui vi ho portato alcuni materiali che potete vedere su siti ufficiali. Questo che vi ho indicato sul tricolore lo trovate nel sito del Quirinale, quirinale.it, che ha tutta una parte sui simboli della Repubblica molto ricca, diciamo così. Io vi faccio vedere solo, diciamo, la parte iniziale. In realtà poi, se voi cliccate su il tricolore, trovate pagine e pagine di storia, di spiegazioni, eccetera. E vedete, qui vi dice che il tricolore italiano appunto nasce a Reggio Emilia nel 1797, Repubblica Cispadana. Questo è interessante, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni. Giuseppe Compagnoni fu il primo costituzionalista italiano che insegnò nell'Università di Ferrara. Prima di allora non era mai esistita una cattedra di diritto costituzionale. E quindi, diciamo, come ferraresi possiamo anche essere abbastanza orgogliosi di questo. E vedete, decretò il Parlamento della Repubblica Cispadana che si renda universale lo stendardo o bandiera cispadana di tre colori, verde, bianco e rosso. Subito dopo trovate l'inno nazionale e vedete, qui invece si riferisce alla città di Genova, canto degli italiani, eccetera eccetera. Qui Genova è molto importante perché fu anche musicato da un altro genovese, Michele Novaro. Andiamo avanti. L'emblema, questo è un simbolo giuridico e vedete, questo emblema poi fu in realtà approvato dall'Assemblea Costituente stessa nella seduta del 31 gennaio 1948 furono fatti dei concorsi. Questo fu l'emblema che vinse. Naturalmente poi, se siete curiosi di sapere perché ci sono proprio quegli elementi, il sito del Quirinale vi spiega tutto. La stella è il famoso stellone della Repubblica Italiana. E vediamo il quarto, che è lo stendardo. Questo è lo stendardo presidenziale, nel quale vedete che sono riprodotti i colori della bandiera. E lo stendardo presidenziale è segno della presenza del capo dello Stato, cioè quando il capo dello Stato si muove, ovunque egli vada, è sempre seguito da questo emblema dello stendardo presidenziale. E anche sui pennoni del Quirinale, forse si vede, se riusciamo ad andare di nuovo, c'è sempre esposto, vedete, c'è la bandiera e poi c'è lo stendardo presidenziale. Quella che si vede male, secondo me, è la bandiera europea, sì, perché sicuramente. Andiamo avanti. Poi si mette anche il vittoriano, sapete dove c'è il monumento al Milite Ignoto, e non so, ecco, invece qui poi guardiamo il sito del governo. Ecco, quindi vedete, vengono indicati appunto dei simboli. Quello, l'unico simbolo costituzionalmente imposto naturalmente è quello del tricolore. Nel sito del governo italiano, governo.it, invece avete anche lì tutto, delle indicazioni molto, molto precise sul tricolore, sulla sua storia, eccetera. E poi, questo è curato dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato, Dipartimento del Cerimoniale di Stato, è un sito ricchissimo sotto il profilo anche proprio tecnico, dove si espongono le bandiere, come si espongono, con degli esempi, con delle foto. Adesso possiamo vedere solo qualche esempio, andiamo avanti. Ecco, qui fa vedere come deve essere l'esposizione quotidiana della bandiera nazionale ed europea, in questo caso è a Palazzo Chigi, e vedete la bandiera italiana assume il posto d'onore a destra. Voi direte, ma è a sinistra? Sì, ma è a destra rispetto a chi la espone, cioè chi la espone la deve mettere a destra. Vedete qui invece quando c'è una visita, per esempio, di un capo di Stato straniero, in questo caso il Papa, la bandiera italiana assume il posto centrale, c'è della destra per ragioni di cortesia e poi a sinistra c'è sempre la bandiera europea. Addirittura fa vedere gli schemi di esposizione delle, delle bandiere quotidianamente sulle sedi statali, la bandiera italiana assume la prima posizione con accanto sempre la bandiera europea. Anche qui è la presenza di un ospite straniero, qui dove deve essere messa la bandiera dell'ospite. Ecco, questo è importante, ci fermiamo un attimo qui, perché in realtà poi le regole sull'esposizione della bandiera italiana insieme alla bandiera europea sono state per la prima volta appunto assunte dalla legge soltanto nel 1988, con una legge che appunto è la numero 22 del 1988, che disciplina per la prima volta in epoca repubblicana l'uso pubblico del tricolore. Ed è stata una legge che poi ha regolato anche l'esposizione della bandiera europea, quindi anche in attuazione dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. È una legge piuttosto interessante, anche un decreto attuativo abbastanza interessante. Questa che però io vi ho riportato è una circolare, come vedete è una circolare del 26 gennaio 2011 che è del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e che riguarda come devono essere esposte le bandiere in riferimento al 150° dell'unità nazionale. Vedete, importante questo passaggio, le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate, né su di esse né sull'asta che le reca si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo, questo perché c'è questa intoccabilità, no, del tricolore, a cui non devono essere aggiunti simboli di nessun genere o elementi di nessun genere. L'unico elemento che si può aggiungere al tricolore è il nastro nero sull'asta nel caso, per esempio, di un funerale di Stato, di un lutto di Stato, eccetera. Su ciascun'asta si espone una sola bandiera, si raccomanda di procedere a un'attenta verifica sui vessilli esposti, avendo cura di controllare sia la corretta esposizione nel rispetto delle regole protocollari, sia che gli stessi non si presentino logori, scoloriti, strappati, sporchi o male avvolti intorno all'asta, con preghiera di immediata sostituzione di eventuale bandiera in stato di degrado. Poi in realtà sempre su questo sito del governo voi trovate anche una serie di domande e risposte lunghissime su tutte le regole, chi può esporre, chi non può esporre, i privati, le imprese, se è un privato come lo può fare, eccetera. Quindi è un tema che può sembrare collaterale, ma invece è un tema che evidentemente è molto sentito, c'è un dipartimento che si occupa esclusivamente di questo. Un'altra cosa che volevo dire riguarda le autonomie locali, perché noi non possiamo mai dimenticare che il nostro comunque è uno Stato a forte decentramento regionale ed autonomia locale, quindi si pone anche il problema del rapporto tra questi enti autonomi territoriali con il simbolico. E allora, le regioni e gli enti locali, questo lo dice la legge del 1988, possono disciplinare l'esposizione delle bandiere, inclusa la bandiera nazionale, all'esterno e all'interno delle proprie sedi e hanno anche il diritto di dotarsi di propri vessilli e propri gonfaloni. Come sapete, sia le regioni che i comuni hanno normalmente un proprio simbolico, qualche volta molto antico anche. E qui c'è una sentenza della Corte Costituzionale del 90 che riguardava nel caso specifico lo stemma e il gonfalone della regione Sicilia, che come sapete è una regione ad autonomia speciale, però ha un piccolo passaggio che adesso vi leggo che riguarda in realtà tutte le regioni. E dice, l'articolo 5 Costituzione, quello sull'unità della Repubblica ma anche il decentramento, è teso a conferire il massimo rilievo alle collettività locali e particolarmente a quelle regionali, come soggetti reali del nostro ordinamento, che risulta unitariamente dalla loro molteplicità, punti sicuri di riferimento della sua consistenza democratica. collettività di cui le regioni sono considerate enti esponenziali. Pertanto si deve ritenere contenuto minimale dell'autonomia della regione il potere di scegliere i segni più idonei a distinguere l'identità stessa della collettività che essa rappresenta. Quindi il tricolore è l'unico simbolo nazionale e costituzionale, però le autonomie locali hanno loro emblemi, loro vessilli, loro segni identificativi. Un tema che vi avevo preannunciato prima è quello del mutamento di significato dei simboli nazionali, e in particolare proprio della bandiera, al mutare dei caratteri dell'ordinamento. Anche qui mi devo richiamare a una sentenza molto importante della Corte Costituzionale, che è la numero 198 del 1987, che ha fondato quello che viene chiamato il cosiddetto diritto alla bandiera, per cui ogni cittadino e ogni associazione ha diritto di esprimere la propria soggettività attraverso stemmi, insegne, bandiere, anche coincidenti con quelle di uno Stato estero. Perché è sorto questo problema? Allora, la sentenza che vi ho citato del 1987 della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni del 1929, quindi siamo in piena epoca fascista, che vietavano alle minoranze etniche esistenti nel territorio dello Stato di esporre le proprie bandiere corrispondenti a quelle di stati esteri senza la preventiva autorizzazione dell'autorità politica locale, prevedendo una sanzione penale nel caso che queste bandiere venissero esposte senza autorizzazione. Qual era il caso da cui era nata la questione? Era l'esposizione delle bandiere slovene avvenute il 25 aprile 1983 nella città di Gorizia, nei pressi del monumento dei caduti della Resistenza, e da notare che questa esposizione, fatta dalla minoranza slovena, tendeva ad esprimere la piena adesione della minoranza di origine slovena alla commemorazione dei caduti della Resistenza italiana. Ma dovevano comunque avere l'autorizzazione dell'autorità politica locale. Senza autorizzazione, per loro era applicabile il divieto penale. Questa questione è arrivata appunto davanti alla Corte Costituzionale, e in questa sentenza la Corte Costituzionale ha appunto enucleato questo cosiddetto diritto alla bandiera, specificando che il problema non riguarda solo le minoranze etniche, ma riguarda qualsiasi gruppo e anche qualsiasi cittadino che è libero oggi di esprimere la propria identità politico-sociale attraverso un simbolo che possa essere anche una bandiera corrispondente a quella di uno Stato estero. E cosa dice qui la Corte? La Corte Costituzionale sottolinea il cambiamento del regime politico-istituzionale nel quale erano state entrate in vigore le disposizioni del 1929 rispetto all'attuale regime politico-istituzionale. E dice, è chiaro che in quel caso noi eravamo di fronte ad uno Stato autoritario che non riconosceva altri valori oltre a quelli di cui si faceva detentore e impositore. In quel caso esporre nel territorio nazionale bandiere di stati esteri non poteva che essere guardato con terribile sospetto. Perché, dice la Corte, che senso può mai avere l'esposizione di bandiere di stati esteri in un territorio dove impera la sovranità di uno Stato che si considera l'unico portatore di determinati valori, di determinati principi e non riconosce i valori e i principi altrui? Ma mutato il clima politico, entrata in vigore la Costituzione, dice la Corte, sia la bandiera nazionale sia le bandiere estere non costituiscono più l'emblema, il simbolo della sovranità territoriale, ma designano simbolicamente un certo paese, l'identità di un determinato Stato, eventualmente anche l'ideologia della maggioranza del popolo che quest'ultimo accetta e propone, non impone, al confronto internazionale. Quindi, non avendo lo Stato democratico da imporre valori propri, contenuti ideologici che investano i cittadini, le bandiere valgono soltanto oggi come simbolo di identificazione di un determinato Stato e semmai di precisi ideali dai quali muove, e la sovranità popolare. Quindi in realtà all'interno dello Stato democratico, che ha quei caratteri pluralistici su cui prima mi soffermavo, la bandiera non designa più la sovranità territoriale, ma designa casomai la sovranità popolare, i caratteri di quello Stato, di quel popolo, no? L'identità, la memoria, il discorso che vi facevo prima, e non ha valori suoi da imporre verso l'esterno o comunque che gli impediscano di riconoscere valori di altri stati. Quindi questa è una sentenza a mio avviso molto rilevante, perché in realtà collega la tematica del simbolico, che abbiamo visto è una tematica che crea un qualche problema nel rapporto con il diritto e con il diritto costituzionale, alla struttura democratica dello Stato, e ci dice che un simbolo non è sempre uguale a se stesso. Per esempio, il simbolo del tricolore italiano, presente nel periodo fascista, anche se in quel caso con l'emblema all'interno della Casa Savoia, ma il simbolo del tricolore è rimasto quello, aveva un certo significato e identificava in un certo modo la sovranità territoriale dello Stato, in un contesto profondamente modificato dai nuovi principi costituzionali, anche il simbolo si modifica, non esteriormente, ma dal punto di vista dei significati che propone. E adesso veniamo ai due casi, come siamo messi con il tempo. Ecco, quindi con un certo agio posso parlare di questi due casi controversi. Il primo, l'uso illegittimo del simbolico, i simboli partitici negli spazi pubblici. La vicenda che vi riassumo è quella del polo scolastico onnicomprensivo di Agro, un paese in provincia di Brescia. Su indicazione del sindaco del comune di Agro, che era anche il comune di Agro, era il committente della struttura scolastica nuova, di nuovissima costruzione, anzi eccola qua, polo scolastico Gianfranco Miglio. Voi sapete che Gianfranco Miglio è stato uno dei primi ideologi della Lega, un politologo morto ormai da diversi anni, ecco, e, erano stati esposti all'interno e all'esterno del plesso e anche sulle suppellettili, era stato esposto questo simbolo che è il cosiddetto sole delle Alpi, ma che è notoriamente il simbolo attualmente di un partito politico profondamente radicato in quei territori. Quindi la scuola era letteralmente costellata all'interno e all'esterno e all'interno di questi simboli. Ci fu un ricorso presentato al Tribunale Civile Sezione del Lavoro di Brescia da parte della CGIL che adduceva il carattere discriminatorio di questo, dell'esposizione di questo simbolo nei confronti dei lavoratori operanti all'interno del polo scolastico. Vi furono fortissime polemiche, forse lo ricorderete, sulla stampa, in televisione. E abbiamo anche una lettera del settembre del 2010 scritta dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, in cui si riporta il punto di vista del presidente Napolitano su questa questione. Il segretario generale alla Presidenza rispondeva a nome di Napolitano a 185 genitori degli alunni della scuola di Agro che avevano sottoscritto un documento in cui informavano il Quirinale di questa vicenda ed esprimevano il loro sconcerto. Nella lettera il capo dello Stato ribadisce la sua convinzione che nessun simbolo identificabile con una parte politica possa sostituire in sede pubblica i simboli della nazione e dello Stato. E né, dice la lettera, questi possono essere oggetto di provocazioni e sfide. Il Presidente della Repubblica, si legge, ha seguito, assumendo i necessari elementi di informazione, e segue con attenzione la vicenda della clamorosa esibizione del simbolo del sole delle Alpi nel nuovo polo scolastico di Agro. Che cosa decide il Tribunale di Brescia? In una sentenza del novembre 2010, il Tribunale di Brescia riconosce la natura discriminatoria della posizione del simbolo partitico della Lega Nord presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Agro, ne dispone la rimozione a spese del Comune e ordina l'esposizione della bandiera della Repubblica e di quella dell'Unione Europea in modo permanente, in conformità da quanto disposto da quella legge 121 dell'88 che prima vi ricordavo. Che cosa dice questa legge dell'88? Che la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea devono essere esposti all'esterno degli edifici dove hanno sede certi organismi di diritto pubblico che adesso vengono elencati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività. E quali sono? Gli organi costituzionali, di rilievo costituzionale, il governo, il Consiglio dei Ministri, i ministeri, consigli regionali, provinciali, eccetera, e poi le scuole e le università statali. Quindi è la legge che impone l'esposizione della bandiera italiana e della bandiera europea. Quindi il Tribunale ordina appunto la rimozione dei simboli partitici e l'esposizione dei simboli nazionali ed europei, così come previsto dalla legge. E so che proprio in questi giorni hanno portato via tutto, hanno ripulito, insomma adesso credo che la cosa sia finita, sia a posto. È interessante leggere la motivazione di questa sentenza, noi qui non abbiamo il tempo di leggerla, però vi indico solo quali sono i punti su cui si è soffermato il Tribunale. E si è soffermato in particolare, questo mi sembra interessante e a me interessa anche per il mio ruolo, sul particolare statuto costituzionale della categoria dei docenti. Sul carattere necessariamente laico e sull'ambito di neutralità cui si deve ispirare l'istituzione scolastica pubblica in quanto luogo della formazione. Secondo il Tribunale, i docenti in presenza di questo simbolo esposto erano costretti ad operare in un ambiente, e qui cito, che si connota per una sorta di vero e proprio inquinamento con segni partitici, e lo si satura in modo tale da imporre, secondo metodi invasivi ben noti agli studiosi dei processi mediatici, nella coscienza non pienamente formata dei discenti, per di più di tenera età, un'identità tra scuola e simbolo partitico, ossia un'espressione di una particolare visione culturale della società e del sistema di regolazione dei rapporti sociali. Quindi i temi sono due: la libertà di insegnamento, l'autonomia di insegnamento riconosciuta ai docenti e il particolare contesto educativo, la necessità di tutelare le personalità in formazione, i minori. Noi abbiamo visto prima, parlando del significato del simbolico, come il simbolo appunto parli alla parte razionale, alla parte emotiva. Ora è chiaro che la parte razionale ed emotiva è molto più manipolabile, molto più fragile in una persona molto giovane, una persona, come si dice qui nella sentenza, di tenera età, che appunto è informazione, che sta assumendo informazioni e nozioni sul mondo per farsene un'idea, e allora è tanto più grave che la sua personalità venga messa alla prova di un ambiente non neutrale ma inquinato, come dice il Tribunale, da simboli partitici. Queste osservazioni, non vorrei sembrare blasfema, ma le possiamo fare anche per il crocifisso. Naturalmente non è la stessa cosa il crocifisso rispetto a un simbolo partitico. Qui siamo nel tema del religioso, del simbolo religioso, della religione maggioritaria, eccetera. Però le questioni attenenti all'autonomia dell'insegnamento, al fatto che il docente debba sentirsi libero di esprimere le proprie posizioni, anche se del caso assolutamente lontane da una posizione religiosa, ma soprattutto il tema della tutela del minore, sono questioni che, soprattutto se voi vi leggete la giurisprudenza di altri paesi europei o la giurisprudenza costituzionale americana, sono questioni che vengono molto chiaramente concettualizzate. Soprattutto c'è una sentenza, non non so se mi ricordo se sia del 95, comunque del Tribunale Costituzionale tedesco, che su questo punto è estremamente chiara, mentre noi purtroppo ci troviamo in un contesto dove le varie giurisprudenze dei giudici ordinari, amministrativi o anche la giurisprudenza costituzionale sono molto timidi, molto incerti, molto indecisi, quando non addirittura corrivi. Qui vi dico poche cose, perché forse è meglio a questo punto che vada velocemente o posso soffermarmi.
Ecco, allora,
non c'è dubbio, credo che io su questo ho una posizione molto netta, voglio dire, non ho nessun problema a esprimerla, poi possiamo discuterne. Non c'è dubbio che ci sia una volontà oggi della Chiesa Cattolica, in particolare in Italia, di essere uno degli attori determinanti dell'arena pubblica, attraverso una presenza imponente sia a livello simbolico, il tema del crocifisso è a questo che ci richiama, sia nel dibattito culturale e politico, fino, come sappiamo tutti, al punto di influenzare attraverso parlamentari di fiducia anche i contenuti della legislazione in materie che sono particolarmente care alla sua dottrina. Noi qui ci occupiamo del problema della neutralità della scuola pubblica. Allora, che cosa significa neutrale? Neutrale è lo spazio pubblico di convivenza e in primo luogo proprio la scuola, in quanto sede primaria di formazione del cittadino, nell'ambito del quale non è consentito discriminare né in positivo né in negativo, cioè né discriminare in negativo ma neanche privilegiare, per ragioni che attengono a scelte e a preferenze individuali dei singoli, quali appunto il credo religioso. L'esposizione di immagini sacre, in particolare del crocifisso, nelle aule scolastiche, si traduce invece in una implicita richiesta di identificazione nei valori religiosi proposti, su questo non c'è dubbio. In questo senso il linguaggio simbolico è un linguaggio che si può chiamare linguaggio normativo, non verbale, in grado di esercitare una peculiare pressione culturale, soprattutto sui soggetti minori. Se poi si pone in mente anche la circostanza che il sacro è per sua natura inaccessibile, è ciò su cui non si può discutere, ciò su cui non si può trattare, e che il linguaggio simbolico, proprio per il suo legame con il sacro, è estraneo alla sfera della razionalità, lo dicevamo prima, io qui sento che si profilano dei problemi molto forti, per esempio in relazione alla presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, proprio perché il processo ha una struttura discorsiva, dialogica, razionale, una struttura che non ha nulla a che fare col simbolico, che non deve avere nulla a che fare col simbolico. Come ha giustamente notato Gustavo Zagrebelsky, nella controversia sull'esposizione dei crocifissi nei luoghi pubblici, in realtà noi abbiamo un contrasto tra la libertà e l'eguaglianza delle coscienze, da un lato, e l'identità religiosa come valore nazionale, dall'altro. In questo bel libretto di Sergio Luzzatto, Il crocifisso di Stato, appunto, si analizza la questione del crocifisso sul muro degli edifici statali come un problema di storia, non solo di diritto, segnalando come uno dei primi atti del fascismo fu proprio quello di imporre immediatamente l'esposizione del crocifisso nelle scuole elementari. Una legge del 59, la legge Casati, prevedeva questa esposizione, ma l'Italia in quella fase era piuttosto laica, diciamo così, e spesso questa esposizione non veniva fatta. Uno dei primi atti del regime fu la circolare del governo Mussolini del 22 novembre 1922, quindi neanche un mese dopo la marcia su Roma, che diceva che andava immediatamente esposto in ogni aula scolastica il crocifisso e il ritratto del re. Evidentemente per il regime che si andava affermando, la Chiesa e la religione cattolica avevano un preciso valore politico come fattore di unità nazionale, come fattore di unità e di identità nazionale. Nell'ambito quindi di uno Stato confessionale, il fascismo assumeva la religione cattolica come elemento costitutivo della compagine statale, assicurandole una speciale protezione. A breve seguiranno altre circolari relative a tutti gli uffici pubblici, 1923, agli istituti di istruzione media, 24, le scuole di ogni ordine e grado, 26, aule di udienza del tribunale, 26. E come vedete, con una indebita commistione tra ordine civile ed esperienza religiosa che oggi dovrebbe ritenersi superata alla luce del principio espresso dalla Corte Costituzionale, secondo cui la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa. E invece noi abbiamo avuto questo caso Lauzi, forse ricorderete, la cosa ha origine in una scuola di Abano, dove appunto una coppia di genitori lamentano, chiedono che venga tolto il crocifisso perché non credenti e perché ritengono che in questo modo i loro figli siano esposti all'influenza che loro non gradiscono, eccetera, eccetera. E qui nasce tutto un caso giudiziario che passa prima attraverso il tribunale amministrativo, che invia una questione di costituzionalità alla Corte. La Corte Costituzionale si rifiuta di decidere perché le norme che impongono l'esposizione del crocifisso non sono leggi ma regolamenti, quindi se ne lava le mani dicendo non è un atto che io posso sindacare, vedetevela voi i tribunali. E si arriva a due sentenze, ve lo ricordo molto brevemente, tribunale amministrativo del Veneto del 2005 e poi del Consiglio di Stato del 2006. Allora, il Tribunale del Veneto dice che, arriva a dire che il crocifisso non va interpretato solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, ma altresì di un sistema di valori, di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi della laicità dello Stato. Quindi il crocifisso in Italia è l'emblema della laicità dello Stato, no? E il Consiglio di Stato addirittura ha precisato che nel contesto culturale italiano appare difficile trovare un altro simbolo che si presti più del crocifisso ad esprimere i valori civili della nazione. E il tricolore? Giustamente Luzzatto qui dice: ma questo è un crocifisso statale, un crocifisso nazionale, un crocifisso tricolore, non è più un crocifisso religioso. No, c'è una assoluta indebita commistione tra due ordini, l'ordine civile e l'ordine religioso. Chiudo semplicemente ricordandovi che recentissimamente c'è stata, e forse l'avrete visto perché se ne è parlato su tutti i giornali e anche in televisione, una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo proprio su questo caso, che sostanzialmente ha dato ragione all'Italia. Che cos'era successo? Che questi genitori, non avendo avuto alcuna soddisfazione in Italia rispetto alla loro posizione, avevano fatto ricorso alla Corte di Strasburgo. La Corte di Strasburgo, con una sentenza del 2009, aveva dato ragione ai ricorrenti, sostenendo che effettivamente l'imposizione del crocifisso nelle aule scolastiche violava la libertà dei genitori, il diritto all'istruzione e la libertà dei genitori di dare ai figli, di comunicare ai figli le proprie posizioni religiose o non religiose o filosofiche. Vi vedeva anche una lesione della libertà di coscienza. Il governo italiano ha fatto immediatamente ricorso contro questa sentenza, chiedendo un pronunciamento della Grand Chambre della Corte, e proprio il 18 marzo scorso questo pronunciamento c'è stato. Sostanzialmente la Grand Chambre della Corte di Strasburgo dà ragione al governo italiano, il quale, tra l'altro, se voi vi leggete il suo ricorso, insomma, dice delle cose abbastanza pesanti, secondo me. Per esempio, una è: l'esistenza di una particolarità nazionale italiana costituita dallo stretto rapporto tra lo Stato e il popolo da una parte e il cattolicesimo dall'altra. Vi faccio notare che mettere lo Stato e il popolo insieme è un'idea organicistica che non ha niente a che fare con i sistemi democratici. Stato e popolo con un'identità unica erano tipici del fascismo, non sono tipici di un ordinamento democratico. E poi dice, fa riferimento alla grande maggioranza della popolazione, il ricorso del governo italiano, dice la grande maggioranza della popolazione italiana è cattolica e quindi questo è un argomento particolarmente criticabile che la Corte Costituzionale nostra ha abbandonato nel 1988 perché il problema delle democrazie semmai è quello della tutela delle minoranze, non della tutela della maggioranza, quindi è proprio un'ottica completamente rovesciata. Tuttavia, e qui chiudo veramente, la Corte di Strasburgo dà ragione sostanzialmente al governo italiano, dice che a livello degli stati che aderiscono alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sono 47, che sono tutti gli stati europei più altri stati, non c'è un consenso comune su come trattare il tema del simbolico religioso nei luoghi pubblici, che esiste quindi un margine di apprezzamento dello Stato, con il solo limite che lo Stato tuttavia non può trasmutare queste esposizioni in forme di indottrinamento. E sostanzialmente cosa dice la Corte? Che la religione in Italia, la religione cattolica è maggioritaria, però vi ho già detto che questo non è un argomento giuridicamente probante, perché noi casomai dobbiamo vedere qual è la posizione delle minoranze. Si accoglie l'idea che il crocifisso sia un simbolo passivo. Che cosa vuol dire un simbolo passivo? Sta lì ma non ti chiede un'adesione esplicita, non ti chiede di fare atti di culto, non ti chiede di pregare, e ci mancherebbe solo quello, capite, in un sistema democratico che ti chiedesse, che ti imponessero anche di pregare, quindi mi sembra un po' pochino come considerazione, senza contare poi che dire che è un simbolo passivo, che quindi che non c'è prova di una sua reale influenza sulla personalità degli scolari, secondo me è anche offensivo nei confronti del crocifisso, nel senso che allora cosa serve? Vi faccio notare, così detto per incidentalmente, che ci sono delle sentenze di tribunali italiani, tribunali civili, che riguardano il problema dell'esposizione del crocifisso nei seggi elettorali. Alcuni arrivano a dire: ma è tanto piccolo, non si vede neanche, no? Che fastidio ti dà, una cosa piccolissima, se proprio ci vuoi guardare ci guardi, ma non ti fa niente, no? Capite che questo da un punto di vista giuridico fa ridere, cioè ti mostra anche la pochezza di molti giudici, mi dispiace dirlo. E poi dice un'altra cosa, è l'ultima che vi ricordo. Dice: ma in fondo nelle scuole italiane però non c'è nessuna discriminazione, nel senso che si può, in alcuni casi si festeggia la fine del Ramadan, non è vietato portare segni personali, non è vietato in Italia come in Francia per esempio portare il velo, portare una croce molto visibile, portare la kippah se si è ebrei, e questo è vero, però io vi dico soltanto, su questo non posso approfondire, magari se volete ne parliamo, che una cosa è l'esposizione autoritativa da parte dello Stato di un simbolo religioso, una cosa è portare sul proprio corpo un segno di appartenenza religiosa. Questo fa parte di una scelta individuale e appartiene alla sfera della libertà religiosa e dell'espressione dell'identità individuale, quindi è un discorso completamente diverso. Chiudo con un'unica osservazione. Secondo me forse ci si potrebbe chiedere perché in Italia ci sia tanta paura dei muri bianchi nelle scuole, nei tribunali, nei seggi elettorali, negli ospedali pubblici, nelle carceri. In fin dei conti il bianco è il colore neutro per eccellenza e può esprimere al meglio, anche simbolicamente se volete, la neutralità della sfera pubblica, che è una neutralità inclusiva, nel senso che non esclude, ma vuole includere in sé tutte le molteplici differenze che oggi sono presenti nel contesto sociale. Quindi uno spazio neutrale in cui si confrontano alla pari le varie identità culturali individuali. Se tuttavia questa esigenza del simbolico è così pressante e non se ne può proprio fare a meno ed è così prevalente, l'indicazione costituzionale è molto precisa, l'abbiamo vista insieme. È solo il tricolore il simbolo unificante della nazione, simbolo nel quale tutti possono riconoscersi sentendosi finalmente uguali. Grazie.